Siamo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanà, entriamo nell'ultima ora di Maracanà prima di andare alla linea poi a Firenze con Stadio Aperto, Nicolò Ceccarini e Francesco, benvenuti. Allora, Cinzia, è il momento...
Sì. È l'ora del direttore Mario Sconcerti, buon pomeriggio.
Ciao,
direttore.
Mario.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Mario, da ieri sera a oggi che considerazione ulteriore faresti dopo la giornata di ieri? Ieri ci siamo sentiti proprio al termine della serata, abbiamo parlato insomma subito della partita di Milan-Juventus, abbiamo fatto un po' il punto, però rispetto così qualche ora dopo.
Ma qualche ora dopo onestamente cambia poco, nel senso che insomma, è stata una giornata molto importante. C'è stata una vittoria netta della Juventus, però quando le prime due in classifica perdono, è chiaro che il campionato si riapre. Quindi dopo 16 giornate c'è sempre un vantaggio da parte di Inter e Juventus che significa che comunque questa prima parte del campionato, questa prima metà del campionato se la sono intestata, però significa anche che c'è lo spazio per un nuovo inizio. Vediamo se ci sarà il tempo. Io credo che stiamo vivendo veramente un campionato assurdo, nel senso che al di là di questo nuovo assalto del virus, ci sono le partite ravvicinate una dietro l'altra, quindi il virus si va a sommare a infortuni muscolari che veramente devastano sia le squadre che proprio il gioco. Quindi siamo in un momento, questo è un campionato di resistenza più che di bellezza, è un campionato dove vince chi riesce a resistere e chi ha più uomini. Perché è chiaro chi ha più uomini di qualità, perché è chiaro che per esempio ieri la Juve l'ha vinta con i cambi, perché al di là delle assenze ha potuto mettere in campo nel momento topico della partita anche dei giocatori diversi, a partire da Kulusevski, a partire da McKennie, insomma, che non a caso l'hanno decisa. Si confermano l'importanza dei grandi giocatori, l'Inter appena senza Lukaku ha pagato dazio, ha fatto una partita confusa ma ha fatto una partita comunque importante anche l'Inter, perché ha avuto tante occasioni da rete, però continua anche a subire troppi gol, ad avere delle incertezze profonde nell'equilibrio della squadra. Solo che non facciamo a tempo di parlare di una partita che se ne gioca un'altra. Questo nuovo inizio del campionato con l'anno nuovo è stato devastante, perché si è aggiunto ad un periodo interminabile. Insomma, vediamo.
È un campionato
adesso
senza padroni.
Ci sono grandi partite. Dicevi qualcosa?
Sì, dicevo un campionato al momento senza padrone, perché sono tutte là.
Sì, diciamo che i padroni ci sono tanti padroni, per cui stanno crescendo molte squadre, sta crescendo la Roma in modo deciso, in modo netto. Adesso vedremo cosa succederà domenica contro l'Inter e poi con la Lazio. Ma anche la Roma è una squadra che si è avvicinata molto, che è cresciuta, che sta crescendo proprio perché sta aggiungendo giocatori importanti alla squadra base, a partire da Villar per proseguire con Borja Mayoral. Ma è una. La gioca bene, gioca molto bene. C'è il ritorno dell'Atalanta. Insomma, sappiamo che è importante vincere il campionato, ma è quasi più importante finire in Champions League. Per cui insomma, è un campionato che da quando le squadre da quando abbiamo deciso che la cosa importante in una stagione è andare in Champions, quasi altrettanto che vincere il campionato, cioè, le occasioni si sono moltiplicate. Quindi dobbiamo calma, perché in pratica il bello del campionato comincia adesso.
Comincia adesso, già dal prossimo turno, che poi avremo tempo e modo per tornarci naturalmente domani, proprio così, ragionando sulle varie partite. Mario, prima hai citato l'Atalanta, no? Noi stavamo chiedendo prima un po' agli ascoltatori tra Roma e Atalanta, che sono due squadre che stanno manifestando condizione fisica, qualità di calcio. Chi, diciamo così, può dare la sensazione di andare a puntare un po' più in alto? Quale delle due in questo momento ti dà maggiori
certezze?
L'Atalanta, sono due squadre molto simili anche sul campo, devo dire, perché la Roma, il concetto di fondo della Roma è lo stesso di Gasperini, cioè ci sono marcature strette, marcature praticamente a uomo in difesa nei tre difensori, e poi c'è un gioco molto largo e molto insistito, molto continuo proprio sulla corsa e sulla qualità. Ci sono anche degli schemi abbastanza simili, perché se vogliamo semplificare è un 3-4-3 per tutte e due, dove con due fantasisti più una punta in attacco. Anche loro non hanno un regista puro, però hanno due centrocampisti puri, hanno De Ron e Freuler, come la Roma ha nello suo schema base, probabilmente Villar, dico probabilmente perché ci sono stati degli infortuni, degli scadimenti di forma, e la squadra si è riorganizzata. Dico, ma Villar e Veretout sono i titolari di centrocampo, i rispettivi di Freuler e De Ron, e poi ci sono Kasdrup e Spinazzola come Ateboer e Gössens dall'altra parte. Insomma, è una squadra che sono squadre che nascono insieme e che non a caso vanno insieme ad ondate. Ora sembrano tutte e due aver recuperato dai loro momenti bui. L'Atalanta era una di quelli che aveva portato l'oscurità nella Roma, perché gli dette 4 gol poco dopo i 4 gol di Napoli, per cui sembrava che il campionato della Roma fosse veramente ridimensionato. Adesso tocca alla Roma il peso del calendario e vedremo come lo... Però sono due squadre molto simili, non so dirti in questo momento chi sia. A me sembra che la Roma abbia più qualità complessiva, più somma di qualità individuali.
Ecco, sui singoli, vero Mario? Sui singoli, tu parli di una qualità maggiore sui singoli?
Sì, tra l'altro la somma di qualità dei singoli, mi sembra che la Roma abbia, però insomma l'Atalanta ha già espresso le sue garanzie, con o senza Gomez.
In questo momento, cioè, il Napoli sta dietro Roma e Atalanta, nel senso che Roma e Atalanta hanno più certezze consolidate, anche invece il Napoli sembra stare un passo indietro.
Beh, il Napoli in queste ultime 5 partite ha perso 3 volte e ha fatto un pareggio, quindi è segno di una profonda difficoltà oggettiva che non si sa spiegare nemmeno Gattuso. C'è un dato: il Napoli ha costruito almeno un paio di partite precedenti a Cagliari, segnando poi molto meno di quanto poteva. Ne parlavamo ieri, insomma, non si può, è una squadra legata ai suoi centravanti, perché è una squadra che ha poi due ali quasi vere, diciamo, che mettiamo anche Insigne in questo conto, anche se Insigne in realtà è un'ala, anche se ormai ha imparato a partire da più lontano rispetto per esempio a Lozano. Ma devi avere un centravanti fisico che ti attacca alla profondità, Petagna è un altro tipo di centravanti ed è la riserva della riserva, perché mentre il Napoli stava cercando un vero titolare tra Mertens e Osimhen, li ha persi tutti e due ormai da settimane e settimane. Osimhen ha giocato solo 6 partite, Mertens ha perso tutto questo tratto di campionato.
Salute.
Starnute.
Può capitare. Allora, 331-8200-23 per i vostri messaggi. C'è ancora c'è un'altra curiosità. Mario, dimmi se hai concluso il concetto, perché volevo tornare a fare un passo indietro. No, volevo fare un passo indietro sulla Roma. Scusami, una cosa che volevo un attimo il tuo, diciamo, pensiero. In questa Roma, con Fonseca, l'allenatore Fonseca e il presidente nuovo che è arrivato, i Friedkin, hanno un allenatore e un presidente che stanno guidando, uno in campo la Roma e l'altro, diciamo, a livello societario, appunto il club, che sembrano stare fuori dal contesto romano, guardandoli. Questo può essere un vantaggio? Può dare un qualcosa in più in questa stagione così un po' dove, insomma, la Roma è lì?
Ma certamente è un tratto interessante, hai ragione. La Roma sta vivendo su un territorio assolutamente suo. Si continua a parlare della Roma, ma senza avere riscontri. Cioè, la Roma non dialoga, rinuncia a dialogare con la città, lascia che la città discuta
da sola.
Sì, discuta in pratica da sola. Questo è un fatto assolutamente nuovo. Bisognerà vedere se arriveranno, quando arriveranno dei momenti più difficili, che cosa succederà. Per esempio, io credo ci possano essere delle vie di mezzo, perché adesso veramente sappiamo poco delle idee di Friedkin, e ormai sarebbe anche l'ora di saperle. Cioè, non c'è stata ancora una spiegazione del progetto.
Ma io credo che questo sarà proprio il loro modo di lavorare, cioè proprio di basso profilo. Non so, è una mia sensazione.
Anche a livello social, no? C'era prima Pallotta che scriveva,
loro nulla. Credo che sia proprio il loro stile, ecco, chiamiamolo così.
Sì, però nel momento in cui le cose non vanno come vanno adesso, dei bisogni di spiegazioni ci sono, e devi avere chi le spiega per te. Qualcuno però deve spiegare nei momenti in cui, qui veramente ho l'impressione che si possa gestire così una qualunque altra grande azienda. Ma arrivano dei momenti in cui tu fai la fusione con la Peugeot e con la Citroën e devi spiegare, sì, che cosa vuoi fare adesso. Insomma, mi sembra che questa linea di basso profilo stia eliminando completamente il profilo. Non lo so, io non ho esperienze in questo caso. Ci sono modi diversi di esternare di portare avanti un linguaggio per gestire un'azienda, e il non linguaggio a modo suo è un altro linguaggio.
Certo.
Però non ne conosco a tempo medio lungo, non ne conosco le conseguenze. Secondo me qualcosa dovrà cambiare.
Mario, vorrei dare con te uno sguardo anche alla parte bassa della classifica, no? Perché tu prima hai parlato di un campionato di resistenza, ecco, però la resistenza c'è anche nella seconda parte della classifica, no? Quindi la parte è delicata. Ecco, qui che cosa cosa possiamo dire su questa classifica, dove vede il Crotone 9 punti, ma se andiamo a vedere la differenza, ad esempio, tra la tredicesima in classifica, che è l'Udinese, che ne ha 16, anche lì parliamo di una classifica molto, molto corta.
Sì, questo quello è un campionato aggravato dal problema del gol, come è anche normale. Oggi chi segna, oggi sono pochissimi i giocatori che segnano, che ti segnano con regolarità. Se tu guardi queste squadre, dall'Udinese alla Fiorentina, il Bologna, è una squadra che secondo me il migliore di tutte queste è il Bologna, a parte la Sampdoria che non ce la metto nemmeno, perché insomma, a 20 punti fa un altro campionato, e poi è capace non solo da ieri di battere le grandi squadre. Però tutte le altre hanno problemi seri, molto seri, con il gol. Questo dovrebbe far escludere dovrebbe far escludere il Torino, perché comunque può contare sui gol di Belotti, che nessun altro ha, di quelli, i gol di Belotti, i tanti gol di Belotti sono quelli che dovrebbero fare la differenza per il Torino, quei 2-3 punti in più a finali che lo terranno alla fine fuori. Sul resto no, sono tutte dentro, nessuna gioca veramente bene, si vedono tracce di organizzazione, per esempio nello Spezia, per esempio nell'Udinese, ma non si vede sostanza, non si vede materia. Sono squadre francamente abbandonate un po' a loro stesse. Bisognerà vedere chi troverà qualche jolly sul mercato. Di solito in questo momento è un mercato più da piccole squadre che da grandi squadre, perché a volte succede molto spesso che in questo periodo dell'anno riesce a trovare dei prestiti con giocatori magari più anziani. Non è questo il momento di investire sui giovani, hai bisogno di giocatori sicuri e che ti portano quei 4-5 punti in più da qui alla fine della stagione, che ti salvano. Per cui bisogna vedere che succede, e non è un mercato ricco, perché si scambieranno, ma soprattutto per le squadre di fondo classifica si scambieranno i giocatori fra loro, quindi vincerà chi avrà più fortuna nel riuscire a trovare, vincerà, si salverà chi riuscirà a trovare lo scambio migliore.
Mario, senti una cosa sul Cagliari di Di Francesco: 9 partite senza vittorie, 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 partite, la prossima è la Fiorentina. Situazione a rischio?
Sì, secondo me sì. E secondo me ha esagerato Di Francesco. Cioè il gioco di Di Francesco può essere entusiasmante, ma ha un equilibrio difficile. È un gioco che entusiasma proprio per il modo in cui sbilancia una squadra. A volte tu trovi nello sbilanciamento, trovi comunque un equilibrio, dipende dalle partite, dagli avversari, ma ti metti in mano ai particolari, a 10, 15, 20 piccoli aggiustamenti che ti saltano o ti aiutano. In una squadra come questa, con questo tipo di rendimento, è chiaro che c'è un eccesso, che gli eccessi hanno preso il posto del bilanciamento che sembrava esserci all'inizio. Di Francesco, nel bene e nel male, è questo. È difficile quando, infatti anche con la Sampdoria lo scorso anno, non ebbe modo di discutere con se stesso, partì malissimo e continuò male. Perché quando non trovi il suo limite è che non cambia mai, non si adatta agli uomini che ha, va sempre avanti sulle proprie idee. Sotto questo aspetto non è a caso un giocatore che viene da Zeman, ne conosco altri, Zeman li ha contagiati tutti, per usare un termine di moda. Di Francesco è uno zemaniano puro, quindi non cambia mai idea.
Mannaggia.
L'ultima di un ascoltatore, però, Cinzia.
Sì, chiedo alla saggezza di sconcerti un pensiero sulla sentenza del CONI e soprattutto della bella risposta sul campo a chi predica bene e razzola male.
No, io sono sempre stato d'accordo, ma non con il CONI. Il CONI non ha espresso, noi facciamo sempre confusione ed è giusto, perché prendiamo il calcio come una cosa seria solo a metà. Ma il CONI non poteva cambiare il senso delle sentenze precedenti, perché è una corte di Cassazione, è un'ultima istanza, quindi si deve occupare semplicemente se i documenti, se c'erano dei vizi di forma. Il vizio di forma l'hanno trovato nella sentenza, nella motivazione della sentenza più che nella sentenza. Cioè, hanno definito assurda la motivazione di Sandulli nella commissione d'appello. Detto questo, tutto il resto veniva di conseguenza. Certo è che se la Juventus, tant'è vero che la Juventus è partita con gli stessi contagiati che aveva il Napoli quando veniva a Torino.
Sì.
Cioè, su questo non c'è assolutamente dubbio. Io non sono mai stato d'accordo, mi è sempre sembrata brutta la scelta del Napoli.
Bene, Mario, siamo arrivati al termine anche oggi. Domani con te un ampio approfondimento per quello che appunto riguarda anche la prossima giornata, perché ci siamo, venerdì, chiudiamo la settimana e poi ci proiettiamo già alla 17ª giornata. Mario, grazie come sempre, buon proseguimento e a presto.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti, siamo per effettuare l'ultima pausa di giornata. Vi avvisiamo già da adesso che al rientro andiamo così a guardare un po' le ultimissime e poi vi faremo riascoltare l'intervento di Gianfranco Zola di ieri sera, dove abbiamo preso la parte che riguarda un po' gli aspetti generali del campionato, quindi si parlerà di Dybala, si parlerà un po' del Napoli, della Roma, dell'Inter, quindi soprattutto c'è anche Di Livio, quindi questo duetto in studio tra
molto
carino tra Zola e Di Livio all'interno di questa iniziativa con Fan Rating, la casa del tifoso. Oggi abbiamo preso un estratto di un tratto di trasmissione molto lungo per farvi appunto sentire Gianfranco Zola. Poi di questa iniziativa editoriale ritorneremo a parlarne insieme nei prossimi giorni, perché in occasione di Inter-Juventus ci sarà un'altra serata molto 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 speciale con un altro grande calciatore che sarà poi ospite con noi proprio sempre in apertura di trasmissione, ricordo, in occasione di Inter-Juventus. Veramente uno forte, ma un
intanto
campione.
Per Roma-Inter sono uscite le designazioni arbitrali.
Vai.
Sarà di bello,
di bello.
Come quest'estate.
Bene, come stessa estate, stesso mare, che c'è sempre di bello. Va bene. Allora, Cinzia, ci fermiamo, poi torniamo, un po' di aggiornamenti e pronti per farvi sentire Gianfranco Zola e poi torniamo per i saluti. Torniamo subito, tra poco.